ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Ben trovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio, lo spazio di approfondimento qui sulla Radio Vaticana. Con me per la parte tecnica c'è Alberto Giovannetti. Noi apriamo questa edizione parlando di quello che è il grave allarme terrorismo che coinvolge ormai tutta Europa, soprattutto dopo quello che è accaduto in Russia al Krokus City Hall, l'attentato, oltre 135 vittime, centinaia, all'incirca 300 feriti, stando a quanto rivelano le autorità russe, un evento che ha acuito ulteriormente le tensioni con i paesi occidentali, che vengono accusati da Mosca di essere stati fiancheggiatori di questo attentato, ma che a loro volta sono nel mirino del terrorismo dell'ISIS, una terrorismo che ha ripreso vigore dopo quello che era stato il suo ridimensionamento con il cartello internazionale che nel 2017 aveva portato il califfato in Siria e in Iraq verso la sconfitta. Adesso il terrorismo rialza la testa, ci si chiede quanto sia differente la strategia e soprattutto quanto sia cambiato l'ISIS da quando c'era una unità della comunità internazionale nel contrastarlo. Abbiamo girato la domanda a Raffaele Crocco, che è il direttore responsabile di Atlante delle Guerre. Sentiamo.
Ma in realtà credo che lo scenario sia diverso solo perché in questi ultimi anni, cioè da quando noi immaginavamo e speravamo di aver sconfitto l'ISIS, in realtà l'avevamo solo cacciato dall'Iraq e dalla Siria, in questi ultimi anni l'organizzazione aveva colpito soprattutto in paesi dell'Asia centrale, aveva compiuto alcuni atti molto violenti, un attentato molto violento, pare ci sia la conferma, quello in Iran alcuni mesi fa, tenendo presente che ad esempio in Afghanistan appunto lo scontro contro i Taliban stava continuando e continua, è costante, e tenendo presente che come sempre l'avversario principale, per ragioni come dire di divisione religiosa, sono gli sciiti iraniani e siriani. Quindi in realtà è stata una nostra distrazione, diciamo così, almeno come opinione pubblica, non so quanto in realtà dei servizi segreti, una nostra distrazione dimenticarci che l'ISIS è una componente forte e pericolosa del panorama politico-militare del pianeta in questo momento.
Quali sono gli obiettivi dell'ISIS, dello Stato Islamico, al di là della creazione di un califfato, perché hanno ovviamente un fronte di nemici che è molto ampio e molto eterogeneo?
Ma l'obiettivo rimane quello appunto di raccogliere la umma sunnita, la comunità sunnita, dentro un unico grande sistema politico-religioso che ridia la possibilità alla umma stessa di, come dire, convertire poi tutto il pianeta, in realtà una lotta contro gli infedeli molto forte. Quindi l'obiettivo non cambia, l'obiettivo è sempre quello, obiettivo che viene alimentato in realtà dalla possibilità di trovare sempre nuovi addetti fra i troppi tanti disperati che nel mondo stanno crescendo, fino a che continueremo ad avere queste differenze nell'applicazione dei diritti e soprattutto nella distribuzione della ricchezza, queste fasce assolute e totali di povertà nel pianeta. È chiaro che un'idea forte come questa continuerà a trovare militanti.
Le motivazioni del reclutamento e del proselitismo dunque sono le stesse sia nei paesi più poveri che nei paesi più ricchi, come in Occidente, ad esempio, dove si pesca tra gli emarginati, dove è forte la presenza per stessa missione delle autorità, ad esempio nell'ambito delle carceri?
Sì, assolutamente. È assolutamente la medesima la voglia di fare proselitismo, anche se chiaramente cambia l'obiettivo e cambia il metodo. Nei paesi poveri il proselitismo viene ritenuto utile per fare crescere la massa dei combattenti e di coloro che possono appunto essere attivati per poi andare a colpire il sistema che si avverte come nemico assoluto, che è il sistema occidentale, il sistema, chiamiamolo così, capitalistico del, o di mercato dell'Occidente, che è visto davvero come, come Satana. Non dimentichiamoci che questa cosa, peraltro, è la percezione che aveva anche l'Ayatollah Khomeini quando fondò la Repubblica Islamica nel 1979 in Iran. Questa è una cosa condivisa da tutti gli integralismi islamici. L'Occidente, con il suo sistema di consumi, è considerato demoniaco o blasfemo, quindi va completamente riconvertito. E quindi è un proselitismo di taglio diverso quello che si rivolge all'Occidente. Certamente nei confronti dell'Occidente poi l'ISIS avverte la necessità di affermarsi dal punto di vista militare, di cui la scelta di usare le armi e di usare il terrore per spaventare l'Occidente.
Viene lecito chiedersi a questo punto quale sia stato lo scopo dell'attentato in Russia. Era effettivamente un colpo che si voleva infliggere a Mosca, o era piuttosto un modo per colpire indirettamente l'Occidente attraverso le prevedibili reazioni della propaganda che in questo momento di guerra è forte?
Beh, non dobbiamo dimenticarci che la Russia è da sempre considerata dall'ISIS un nemico, un po' per la politica che ha nei confronti delle popolazioni dell'Asia centrale, che spesso sono in realtà popolazioni islamiche molto molto vicine anche alle idee dell'ISIS, e un po' perché Mosca, non dimentichiamolo, è la maggiore città islamica europea e quindi ha una presenza fortissima di islamici che si sentono in qualche modo una parte, come dire, cittadini di serie B del sistema. Quindi la Russia era sempre avvertita come un avversario. In questo momento poi la Russia è, come dire, un anello debole della catena occidentale, di quella che viene percepita dall'ISIS come catena occidentale, di sistema occidentale, perché appunto è impegnata in una guerra che la vede totalmente concentrata, anche come servizi segreti, nello sconfiggere l'Ucraina. Inoltre la Russia può diventare, anche se non vuole, un importante alleato nel tentativo di indebolire dal punto di vista politico-militare gli avversari europei, appunto per lo scontro che gli attentati a Mosca possono scatenare per la reazione di Putin. Quindi un obiettivo strategico, direi, decisamente importante e molto, molto mirato, molto intelligente dal punto di vista politico-militare.
Un'ultima riflessione su quelle che sono le ricadute dell'allarme e del pericolo e della paura suscitata da questa aggressività, nuova aggressività, possiamo dire, dell'ISIS, soprattutto in Occidente, in particolare in Italia. Insomma, si valuta come prevenire, come riuscire a prevenire eventuali attentati, come riuscire a individuare le cellule. La prima soluzione che è stata messa in grande evidenza è quella delle politiche delle espulsioni come strumento per rendere efficace un contrasto del terrorismo. È una strada pericolosa questa per la democrazia?
È una strada assolutamente pericolosa per la democrazia e assolutamente inutile dal punto di vista delle strategie di difesa. Gli stranieri che sono in Italia certamente non sono stranieri legati all'ISIS o organizzazioni terroristiche, per il semplice fatto che le organizzazioni terroristiche non fanno arrivare nei paesi che possono essere obiettivi persone che possono rischiare la vita durante il viaggio. Non dimentichiamoci che compiere un attentato, addestrare dei terroristi, addestrare del personale militare è un costo, è un investimento, e chi investe una cifra molto forte in questo certamente non lo pone nel pericolo di poter morire mentre attraversa il mare. Non dimentichiamo che in Italia gli stranieri entrano solo in questo modo, non entrano arrivando in aereo comodamente. Quindi è da escludere che i terroristi si infiltrino in questo modo. L'altra questione è che invece è pericoloso cominciare a ragionare in questi termini, perché certamente fino a quando noi terremo gli stranieri ospiti in Italia nelle condizioni in cui li teniamo, ecco lì in qualche modo possiamo alimentare la voglia di questi stranieri di reagire e di uscire da una situazione che è precaria e pericolosa, e magari lì si possono decidere di aderire a organizzazioni criminali o terroristiche. Quindi in realtà è assolutamente una follia propagandistica che serve solo ad alimentare l'idea che l'Italia si possa difendere con la militarizzazione delle politiche e delle scelte. Questa è una cosa che rischiamo di pagare davvero in modo molto caro.
Alcuni degli arrestati di Mosca hanno dichiarato di aver agito per soldi, per denaro. È un'ipotesi plausibile questa?
Ma da quel che sappiamo, i terroristi che hanno agito per conto e per nome delle organizzazioni islamiche in genere, ISIS o Al-Qaeda, negli anni scorsi erano sempre stati ben pagati e i soldi erano stati garantiti alla famiglia nel caso che si immaginasse l'attentato potesse portare alla morte dell'attentatore. Quindi c'è sempre un compenso in denaro dietro le scelte dei terroristi, perché spesso i terroristi vengono reclutati appunto tra coloro che hanno bisogno di garantire un futuro alla loro famiglia e non solo di garantire a loro stessi un futuro migliore in un qualche paradiso. Quindi è una prassi assolutamente normale e comune.
Non ci sono ricette a breve termine per prevenire il pericolo, bisogna lavorare necessariamente su una visione a lungo termine del futuro.
L'unica ricetta che c'è è a lungo termine ed è quella di migliorare il mondo, migliorare la qualità dei diritti umani ovunque, migliorare la qualità, migliorare la distribuzione della ricchezza e togliere a ogni organizzazione terrorista la possibilità di reclutare facilmente persone disperate. Se non miglioriamo il mondo non riusciremo mai a sconfiggere il terrorismo. Certamente non sconfiggiamo il terrorismo militarizzando il pianeta.
Cambiamo argomento ora. Anche nei contesti di guerra c'è sempre spazio per grandi manifestazioni di solidarietà. È il caso di quello che avviene in Ucraina, dove tantissime persone hanno prestato volontariato, molte organizzazioni non governative sono presenti, tanti si recano nel paese per portare aiuti. È il caso, è la storia, questa che vi stiamo per raccontare, di una famiglia, la famiglia Uslenghi, madre, padre e due figlie, Luigi e Cristina Uslenghi, con le figlie Rebecca e Beatrice, poco più che ventenni. Si sono recati diverse volte, almeno sei in due anni, in Ucraina per portare aiuti e per portare la propria vicinanza al popolo che soffre per l'invasione russa su vasta scala. Una testimonianza, quella che state per sentire, che racconta di come siano nati legami di amicizia fortissimi e la possibilità di ritemprare la propria fede, una serie di visite nelle scuole per far conoscere i drammi della guerra vera nelle scuole italiane. Svitlana Duchovets ha intervistato la famiglia Uslenghi, padre, madre e le due figlie.
Cosa vi ha spinti di andare in Ucraina per la prima volta quando è iniziata la guerra?
Ciao, io sono Beatrice, sono la figlia grande e ho 22 anni. Credo che la cosa che ci ha spinto di più è stato il desiderio di aiutare. Credo che sia un valore umano quello di voler aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle e quindi ne siamo partiti con questo intento e di fare un po' quello che era il nostro potere per magari non fermare la guerra sicuramente, ma per portare sollievo.
Beatrice, ma non avevate paura soprattutto voi ragazze?
No, noi siamo partiti con l'idea che comunque non esistano vite di serie A e vite di serie B, per cui non è perché gli ucraini sono sotto le bombe che noi non dobbiamo andarci, questo sto dicendo. La loro vita è precisa come la nostra, quindi se loro possono farle lo fanno da due anni, allora perché non dobbiamo farlo noi?
Se posso aggiungere qualcosa, io sono Rebecca, ho 20 anni, comunque sì, un po' di paura comunque si ha perché si è coscienti che si sta andando in un paese che è in guerra e che diciamo che tutte le notti vive le sirene, vive i bombardamenti, però quello che vediamo sempre ogni volta che torniamo a casa è il fatto che l'amore, l'amicizia, la vicinanza e la solidarietà hanno un peso molto più grosso rispetto alla paura. Quindi alla fine quando sei lì a giocare con i bambini, quando sei lì e vedi il sorriso delle donne e il sorriso degli anziani che ti sorridono anche se non sanno la tua lingua, non sanno come ti chiami e ti dicono grazie perché noi siamo lì, allora quello alla fine sovrasta la paura e sovrasta tutto quanto.
Quando siete arrivati dall'Italia in Ucraina per la prima volta, Avete visto che la situazione era uguale o diversa rispetto a quello che avevate percepito attraverso i media?
Quello che si vede alla televisione è una parte, là si respira un'aria diversa, ovviamente in guerra, mancherebbe altro, però non è che uno fa, cioè, quello che pensavamo noi, no? Passando la dogana in Ucraina si vedeva la gente sparare, la gente che scappava, non è così. È una guerra, diciamo, tra virgolette, moderna. Sicuramente al fronte sarà così, noi non ci siamo arrivati, ma diciamo che la vita continua in qualunque caso, e anzi hanno una grandissima forza, il popolo ucraino ha una grandissima forza ad andare avanti, e anche con una guerra in casa in questo modo, anche gli avvenimenti di stanotte su Kiev.
Luigi, secondo te cosa dovrebbero mostrare e raccontare di più i media occidentali?
Dovrebbero far vedere non solo la parte dei bombardamenti e tutto il resto, ma del fatto che la gente si sta riprendendo, sta ricostruendo le case che sono state distrutte. Dovrebbero far vedere i villaggi che continuano comunque, no? Noi abbiamo delle testimonianze dove siamo andati in piccoli villaggi dove il negozio principale di generi alimentari ha riaperto, con il tetto sfondato, ma ha riaperto e ha le prodotti da vendere, dove abbiamo visto che case bombardate che erano state assediate dai russi sono state risistemate. Anche Mykolaiv, che è la città insieme ad Odessa che conosciamo di più perché ci siamo stati più volte, nel corso dei mesi abbiamo visto proprio dei palazzi che erano veramente fortemente bombardati risistemati. Quindi questa cosa bisognerebbe che i media facessero vedere anche questa, la grande volontà degli ucraini e di tutti gli aiuti e di tutti gli appoggi che l'Europa dà, l'Europa, gli Stati Uniti danno non solo di armi ma di aiuti per ricostruire.
Perché avete deciso di proporre alle vostre figlie di venire con voi nel paese in guerra?
Sono Cristina, sono la mamma di Beatrice e Rebecca, la moglie di Luigi. Allora, innanzitutto dico, siamo andati tutti e quattro, noi abbiamo proposto di andare in Ucraina, di fare questa carovana, anche le nostre figlie che hanno accettato, io sono stata ben contenta perché comunque far vivere e far vedere come la difficoltà di un popolo che vive in guerra, farlo vivere comunque a dei giovani, secondo me è importante, perché poi la loro testimonianza poi quando tornano diventa proprio un passaparola e quindi è importante che, secondo me è stato importante che anche loro siano venute e abbiano visto veramente le difficoltà del popolo ucraino e delle mamme, dei bambini, dei ragazzi che comunque sono rimasti lì.
Cosa ti ha impressionato di più e ti è rimasto nel cuore durante queste missioni in Ucraina?
Io ti dico, da mamma sono stata colpita la primissima carovana che abbiamo fatto a Leopoli quando eravamo da Padre Igor nel seminario e abbiamo sfollato tante persone che sono venute in Italia, alcune mamme con bambini ucraini, ancora adesso noi li aiutiamo e li seguiamo sul territorio. Ed è stato commovente e toccante vedere tutte queste mamme che veramente quei bambini, perché alla fine erano mamme, bambini e persone anziane, che dovevano lasciare la loro casa e venire, si sono fidati di noi, diciamo, e sono venuti, diciamo, da noi, nel nostro territorio, dalle famiglie che ancora oggi li ospitano e ancora oggi noi li aiutiamo. C'è da dire che secondo me, nonostante la guerra, io ho visto comunque tanta solidarietà, ma anche fra di loro, cioè le stesse mamme, anche quando siamo andati da Padre Vitali, e siamo andati in questi villaggi, in questo villaggio, Kivsilivka. Praticamente sì, abbiamo trovato tante mamme e tanti bambini, però anche fra di loro si sono date e si danno veramente tantissimo aiuto e tantissimo coraggio, perché lì sono rimaste praticamente gli anziani, perché i mariti e i figli più giovani sono al fronte.
Cristina, da mamma non avevi paura di portare con te le tue figlie?
Allora sì, allora sicuramente ho avuto paura, però il fatto che eravamo lì tutte e quattro ero più tranquilla, però sicuramente ho avuto paura, però la cosa che infatti appunto, sono stata contenta che loro siano venute è stato proprio il fatto un po' anche di uscire dalla zona di comfort che noi abbiamo sempre e di far vivere anche a loro un'esperienza così forte, perché adesso loro che hanno vissuto, e appunto tra Natale 2023 e gennaio 2024 hanno fatto una carovana solo giovani. Quindi col fatto che poi loro siano riusciti a trasmettere anche ad altri ragazzi la loro esperienza, secondo me questa è stata una cosa positiva, perché sono riusciti poi a organizzarsi ad andare loro sia ad Odessa che a Mykolaiv. E quindi secondo me sicuramente la paura c'è, perché non è che non ci sia, soprattutto quando anche di sera e di notte ci sono gli allarmi, e insomma la cosa un po', l'esplosione, abbiamo visto sì la contraerea, quindi insomma è forte da vedere e l'esperienza è forte, però sicuramente tornare a casa e raccontare anche agli altri quello che veramente vedi e vivi al di fuori di quello che sono le informazioni che ti dà la televisione, perché poi le vivi sulla tua pelle, è proprio un'altra cosa. Però la paura c'è, sono sincera, ecco.
Volevo chiedere alle ragazze come vi ha cambiato questa esperienza.
Allora, sicuramente noi vediamo la nostra prima carovana in Ucraina come un anno zero, quindi un inizio, un tabula rasa, come se non ci fosse stato niente prima, ma tutto iniziasse da lì. Proprio perché questa esperienza ci ha cambiato talmente tanto. Adesso noi siamo completamente vicini al mondo del volontariato, ormai ci occupa praticamente tutta la giornata e noi siamo contentissime di questo. E soprattutto siamo vicinissime a tutto quello che è il popolo ucraino e il conflitto. Ci interessiamo molto di più della cronaca o comunque degli avvenimenti che avvengono in Ucraina, proprio perché i posti che vengono nominati spesso li abbiamo visitati, li abbiamo sentiti, magari conosciamo delle persone che arrivano da quegli stessi posti. Quindi sicuramente ci ha reso più attente sia verso gli altri, perché anche bisogna ricordarsi anche che le persone che hanno bisogno non sono solo in Ucraina, sono anche qui. Quindi sicuramente ci ha dato, diciamo, un occhio di riguardo, un'apertura rispetto a quelli che sono i bisogni anche sul nostro territorio.
Io invece volevo aggiungere anche il fatto che un'esperienza del genere sì, ti cambia perché vedi con i tuoi occhi e subisci sulla tua pelle quello che hai sempre studiato sui libri di storia, no? Le guerre che ci sono state, quindi sui libri studiavi i numeri dei morti, i numeri dei feriti, e in due pagine vedevi magari 10 anni di guerra. E quindi l'hai sempre detto, sì, è successo, ok, basta, poi me lo sono dimenticata. E invece andando in un paese in guerra e vedendo tutto quello che effettivamente succede, quello che hai sempre studiato sui libri di storia, ti rendi conto di quanto è diverso, e ti rendi conto che la guerra c'è, che la guerra esiste, e non solo in Ucraina le persone stanno combattendo e stanno morendo in giro per il mondo, e non è solo una pagina di un libro di storia. E l'altra cosa che mi sono resa conto è che tante volte tante persone, tanti adulti ti dicono fin da bambino tu devi rendere conto di quanto sei fortunato, che vivi bene, che vai a scuola, che bevi l'acqua. E quando vai in un paese del genere, in un paese in guerra, ti rendi conto davvero che cosa vuol dire quella frase che ti hanno sempre detto, di quanto si è fortunati a bere l'acqua potabile dal rubinetto, perché adesso per esempio a Mykolaiv non possono più, dato che l'acquedotto cittadino è stato bombardato. O di quanto sei fortunato ad avere la corrente in casa o l'acqua calda, o banalmente la cosa che mi ha sconvolto di più, di quanto sei fortunato di notte a poter dormire tranquillamente e di non aver paura del silenzio alla fine. E quello è tanto. Quindi quando torni a casa sei completamente spaesato, perché quando passi qualche giorno in Ucraina ti abitui a una vita che poi si vive là, una vita di comunità dove tutti dormiamo insieme, mangiamo insieme e siamo vicini, siamo un sostegno per le persone che hanno bisogno. Torni a casa e ti senti inutile completamente e ti senti troppo privilegiato e dici che io questo non me lo merito, perché appunto, come ha detto mia sorella prima, non esistono vite di serie A, vite di serie B. E quindi anche riabituarsi quando si torna a casa a rivivere la propria vita, perché alla fine va avanti, anche quello è molto difficile.
Beatrice e Rebecca, voi adesso state condividendo la vostra testimonianza di quello che avete vissuto in Ucraina con altri giovani e bambini?
Allora sì, noi nel territorio adesso stiamo facendo tantissime testimonianze, soprattutto nelle scuole, ormai è 2 anni che andiamo avanti a fare testimonianze a medie, elementari e superiori. E spesso parlare con i ragazzi non è facile, perché se non sei stato in quei territori, se non hai vissuto la paura delle bombe, se non hai vissuto la vita di comunità che abbiamo vissuto lì noi, è davvero difficile comprendere. Quello che ripetiamo spesso durante le nostre testimonianze è una frase di Martin Luther King che fa: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. E questo solitamente un po' le coscienze le smuove. Spesso è difficile per noi rivolgerci soprattutto ai ragazzi delle medie, quindi 11-14 anni circa, proprio perché sono un po', diciamo, alienati da tutto quello che sta succedendo e non riescono ad avere il contatto con la realtà, con qualcosa che non è così distante da loro dopo tutto. Infatti una cosa che sicuramente mi ha un po' sconvolto quando facevamo le testimonianze era un ragazzino che alla vista della foto di un ragazzo distrutto ha detto: non mi fa impressione perché lo vedo nei videogiochi. Quindi bisogna anche un attimino far riprendere coscienza a questi ragazzi. Sicuramente le persone che sono venuti con noi, visto che la nostra ultima carovana è stata under 30, quindi di ragazzi dai 19 ai 30 anni, è stata fortissima, proprio perché questa esperienza qua ci ha legato noi tantissimo in modo indissolubile e ha dato una sensibilità particolare a tutti. Giusto per aggiungere due cose, anche ripetere anche quello che ha detto mio papà, effettivamente una cosa che a me ha colpito invece del popolo ucraino, oltre appunto queste ragazze che sia Mykolaiv sia Kazanka organizzano loro dei centri, delle attività per i bambini, perché ovviamente i bambini non possono andare a scuola e non sempre si può uscire, quindi ci sono queste ragazze che appunto organizzano delle attività per i bambini e farle giocare. Queste ragazze hanno 16-17 anni, hanno una forza immensa per fare questa attività che portano avanti costantemente oltre la loro vita. E oltre a questo punto, come diceva mio papà, la risposta del popolo ucraino che continua a resistere, che è la cosa che davvero poco si vede, se non quasi nullo si vede dai media e dai telegiornali, però comunque le persone resistono, la gente resiste. Noi abbiamo tantissime foto che davvero mostrano degli spirali di pace e di resistenza di queste persone. Per esempio, quando eravamo a Mykolaiv c'erano dei più prettamente signori anziani che andavano nei dissalatori a prendere l'acqua con i bottiglioni, e queste persone quando ci vedevano sorridevano. E un sorriso davvero ti può far pensare tanto, ti può davvero cambiare la giornata, perché questo signore anziano che probabilmente non, forse aveva ancora la casa, di sicuro non aveva più l'acqua e andava in giro tutti i giorni con i bottiglioni a prendere l'acqua nei dissalatori, eppure sorrideva. Le ragazze aiutano i bambini nonostante hanno anche loro delle situazioni pesanti, perché anche loro stanno vivendo la guerra, non possono più andare a scuola e magari hanno un fratello o il papà al fronte. Quindi comunque le persone reagiscono, le persone vanno avanti e si aiutano tanto, e questa non è per niente una cosa scontata, e questo mi ha colpito tanto.
Ogni volta che tornate dalle vostre missioni in Ucraina e raccontate ad amici e conoscenti tutto quello che avete visto, qual è il messaggio principale che volete trasmettere?
La cosa è molto semplice: noi abbiamo tanti amici e facendo parte di due associazioni come la San Vincenzo e come i Lions incontriamo tante persone più o meno della nostra età. E tutte le volte che torniamo dall'Ucraina ci assalgono con richieste, notizie, fammi vedere le foto, cosa avete fatto. E oltre a tutte quelle cose che ovviamente sono le prime cose che ti chiedono, ma hanno bombardato, hanno fatto, e quindi ci sono questi avvenimenti, l'altra cosa che noi teniamo proprio a divulgare, a far capire, che la vita va avanti, come ti abbiamo detto prima, no? E che ci sono delle persone che, pur essendo martoriate da questa guerra e pur essendo, diciamo, magari anche non a casa loro, perché fanno spesso sono in comunità perché hanno paura magari di stare nelle case o hanno delle case vicino dei possibili bersagli, e quindi hanno una vita molto più sociale rispetto alla nostra. Sembra assurdo dirlo, perché gli ucraini sono un popolo abbastanza freddo rispetto agli italiani, no? Come reazione, però hanno questa cosa che si sono uniti subito, e questa è una cosa bellissima. E ripeto, noi siamo stati spesso da Padre Vitale, l'abbiamo sentito ancora l'altro giorno, e lui questa cosa la sta cavalcando tantissimo. Addirittura nelle comunità che gli hanno chiesto, che ne so, una chiesa ha fatto un camioncino mobile con dentro un altare per andare a dir messa in posti dove non c'erano. Quindi la comunità chiede di stare insieme, e noi facciamo vedere agli italiani queste foto per fargli capire quanto è importante stare insieme e non isolati nei propri appartamenti anche qui da noi, perché questa cosa si sente veramente tanto, ed è uno dei messaggi che noi vogliamo portare avanti, far capire che l'umanità è la cosa più importante e non certo tutte le altre cose effimere che abbiamo nella vita di tutti i giorni e nella nostra vita consumistica occidentale.
Poi c'è anche da dire che quando sei in Ucraina ti rendi conto tante volte che le persone purtroppo si stanno anche abituando alla guerra. E questa cosa io spesso la racconto, perché quando ci sono anche gli allarmi, ci sono tantissime persone in alcune zone che vanno avanti come se niente fosse. E questo abituarsi vuol dire che, cioè, veramente è sconvolgente, perché dovesse succedere da noi andremo tutti in panico. Purtroppo dopo 2 anni loro si sono abituati e questa cosa veramente è incredibile. Io spesso la racconto perché veramente mi ha colpito, e più di una volta abbiamo visto che le persone vanno avanti, anzi dicono ormai come se veramente fosse una cosa normale, e questo è veramente, mi ha colpito, sì.
Quanto queste esperienze hanno inciso sulla vostra vita di fede?
Questa è una cosa molto strana, nel senso che noi siamo abituati in Italia a vedere la Chiesa cattolica prevalentemente, mentre in Ucraina, come tu ben sai, ci sono diverse chiese, l'ortodossa, la Chiesa cattolica, greca cattolica, ci sono i protestanti, c'è un po' di tutto. Noi nelle varie missioni abbiamo incontrato di tutto. Facciamo parte tutti della stessa fede alla fine, a parte essere tutti cristiani, ma la guerra e tutte queste cose unisce tutte le persone sotto un unico Dio. Questo è un po' quello che emerge andando là, e anche la mia percezione della mia fede, delle mie convinzioni dopo 50 anni di vita, dico che sta un po' cambiando, nel senso che lì si capisce proprio che siamo tutti sotto lo stesso cielo e sotto lo stesso Dio, sì.
Sì, anche un po', diciamo, il rispetto comunque di un'altra popolazione, ma di tutti, cioè dovremmo cercare veramente, perché poi tante volte le guerre scoppiano, però noi nonostante tutto dovremmo cercare comunque nella nostra diversità di rispettarci.
Sicuramente queste esperienze ci hanno fatto pensare che non basta andare a messa per essere buoni cristiani, forse per essere buoni cristiani bisogna agire e vedere quando c'è un bisogno, quando c'è un fratello, una sorella in bisogno, agire.
Testimonianze preziose queste che abbiamo sentito e raccolte da Svitlana Duchovets del nostro programma ucraino, le testimonianze delle voci della famiglia Uslenghi, quindi Luigi e Cristina, i genitori, e delle due sorelle Beatrice e Rebecca. Sono andati, lo ricordiamo, almeno 6 volte in Ucraina per portare aiuti. I loro racconti e la loro riflessione sulle esperienze di questi viaggi sono una lezione di equilibrio, di solidarietà, di empatia per tutti noi, soprattutto in questo periodo dell'anno così importante. Adesso linea alla regia e poi ci prepariamo per la seconda parte. Questa seconda parte del mondo alla radio parliamo di un argomento molto spinoso e anche molto delicato. Parliamo di commercio delle armi e soprattutto di quelle che sono le leggi che nei paesi occidentali e in Italia in particolare regolano il commercio delle armi, un mercato ovviamente molto lucroso in cui gli interessi sono tantissimi, sono molti gli interessi finanziari. In Italia esiste una legge, la 185 del 1990, una legge che introduceva nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, considerata una legge molto importante perché rende controllabile, pubblico, visibile agli organi di controllo quello che avviene nel mercato della vendita delle armi. Potrebbe non essere più così per delle modifiche che sono in corso d'opera, e tutto questo si iscrive ovviamente nel contesto di crescente tensione e insicurezza internazionale, per cui lì si trova la principale giustificazione a una modifica di questo tipo, che tra l'altro è in tendenza con quello che sta avvenendo nella maggior parte dei paesi dell'Occidente. Per parlare di questo abbiamo Don Renato Sacco di Pax Christi Italia, nuovamente ben trovato, grazie per essere ancora con noi.
Grazie, buongiorno.
E poi Francesco Vignarca, presidente della Rete Italiana Pace e Disarmo, grazie Vignarca.
Buon pomeriggio a voi.
E Carlo Cefaloni, giornalista, collega di Città Nuova, ben trovato. Grazie per essere con noi, Carlo Cefaloni.
Grazie a voi, buonasera.
Iniziamo subito con Francesco Vignarca. Il SIR ha scritto un articolo su la campagna, anche che è stata sollevata di sensibilizzazione da parte di diverse organizzazioni. L'articolo si apre con una parola che tutti conoscono: si vis pacem parabellum, ma se vuoi la pace prepara la guerra. Questo è il mantra che sentiamo ripetere ormai da mesi in Occidente. Cosa sta succedendo sul mercato delle armi?
Ma bisogna in realtà andare oltre queste frasi fatte. Primo, perché si tratta di motti latini di oltre 2000 anni e non credo che tutto il resto della nostra società, civiltà, sia basata su quello, anche perché dovremmo comunque ammettere altre cose che invece giustamente ormai ci siamo tolti, la schiavitù per esempio, cose di questo tipo. Primo fatto. Secondo, che legare tutto alle situazioni attuali di conflitti è chiaramente una mossa retorica che viene fatta da chi invece vuole continuare a trarre lucro e affari dall'export di armamenti, perché è chiaro che l'export di armamenti non c'entra niente per esempio con un rafforzamento di una difesa europea, perché stiamo parlando proprio di vendite fuori dall'Italia, stiamo parlando di vendite che, come dicono gli ultimi dati del SIPRI, per quanto riguarda l'Italia vanno per oltre il 70% in Medio Oriente, cioè proprio nei luoghi dove i conflitti ci sono. E quindi, come noi diciamo da tempo, la vendita di armamenti all'estero alimenta il conflitto, non ci prepara la pace, ma aumenta quei conflitti che poi magari ci costringono anche ad aumentare le nostre spese militari e quindi in un circolo vizioso andare in questo senso. In teoria abbiamo visto per esempio gli attentati di Mosca, pochi hanno sottolineato che è 20 anni fa che sono iniziate le cosiddette guerre al terrorismo per eradicare il terrorismo e ci troviamo oggi invece in situazioni ancora più complicate, quindi la strada è un'altra. Peraltro è ovvio che questa modifica è in pista da tempo, è stata presentata dal governo l'anno scorso formalmente, ma sono già 3-4 anni ben prima ad esempio dell'invasione russa dell'Ucraina, che soprattutto la pressione della lobby dell'industria delle armi spinge verso un abbassamento dei controlli, perché è chiaro, questa legge, che poi è fondata anche da modello per le norme internazionali come la posizione comune dell'Unione Europea, come il trattato sul commercio di armamenti del 2014, questa legge nasce per voler diminuire un'opacità che in passato aveva portato anche ovviamente a commissioni con terrorismo, criminalità, corruzione, e tutto quello che è maggiore controllo ovviamente è poco gradito a coloro che invece vogliono fare affari in giro per il mondo. E se, ripeto, l'idea di questi cambiamenti è ben prima dell'invasione russa, quindi è molto forzato, no? È proprio veramente utilizzato solo come scusa questo collegamento tra siamo in un mondo che sta sempre peggio, sempre più in guerra, e allora dobbiamo liberalizzare l'export di armi. No, al contrario, siamo in un mondo che sta sempre peggio, sempre più in conflitto, proprio perché abbiamo demandato le scelte, abbiamo subordinato delle scelte anche sulla pace, sulla situazione globale, di sicurezza globale del mondo, a coloro che dalle guerre traggono profitto.
È stato molto chiaro, Vignarca. Poi ci torniamo. Carlo Cefaloni, abbiamo sentito, Vignarca ha spiegato molto bene, ovviamente, anche da un punto di vista logico, insomma, quello che sta avvenendo. Ora, da un punto di vista invece pratico, da un punto di vista economico, chi è che guadagna poi di fatto su una modifica come quella che è stata proposta della legge 185?
Beh, innanzitutto noi dobbiamo essere molto grati nei confronti di Rete Italiana Pace e Disarmo, che è qui appunto rappresentata da Francesco Vignarca, per il lavoro straordinario che viene portato da anni, perché è una fonte di documentazione per chiunque, attingendo al sito, attingendo poi anche a quello che è il sito dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio di Disarmo, si hanno tutte le notizie per approfondire una tematica che ci riguarda direttamente. Ovviamente si parla del complesso militare industriale, cioè si parla di, nel nostro caso, per quanto riguarda l'Italia, di imprese a partire dall'ex meccanico Leonardo, che sono controllate da capitale pubblico e che, a dispetto di quello che era l'orientamento della legge 185 del 90, che non è cascata dal cielo, è stata voluta dal sacrificio anche dei lavoratori che hanno fatto scelte di obiezione alla produzione bellica per orientare quello che era un tipo di produzione legato al mercato degli armamenti che andava ad alimentare i conflitti. Quindi non è che ha eliminato la produzione di armi questa legge, ovviamente, ma ha posto dei limiti relativamente a quei paesi che erano coinvolti in conflitti particolarmente cruenti fuori dall'orizzonte dell'ONU e con riferimento alla violazione dei diritti
Cefaloni,
umani.
Ma è veramente così importante, così determinante questa voce nel bilancio dell'economia pubblica?
Non è una voce così determinante dal punto di vista della percentuale per quanto riguarda anche il PIL, è importante dal punto di vista strategico, tanto è vero se Angelo Panebianco sul Corriere della Sera dice abbiamo, sì è vero, la priorità degli esili nido, ma prima di tutto la sicurezza, intendendo la sicurezza e il mercato degli armamenti, ma soprattutto la nostra collocazione geopolitica, cioè il fatto che noi, entrando tra i primi 10 paesi esportatori, scalando questa che è la vetta internazionale dei paesi esportatori di armi, giochiamo un ruolo, o intendiamo giocare un ruolo per collocarci in questa determinata filiera, che poi tra l'altro queste varie imprese, come diceva prima Francesco Vignacca, sono in conflitto tra di loro e la produzione che per esempio la von der Leyen dice che bisogna aumentare come a livello europeo, sovrasta per esempio quello della stessa Russia per quanto riguarda il tipo di produzione, semplicemente che l'esportazione, semplicemente che entra in conflitto tra di loro. Noi siamo in conflitto con i francesi ce lo dicono gli stessi vertici dell'azienda della difesa dello spazio, che a suo tempo, quando io ho intervistato relativamente a quello che erano le scelte del nostro paese, ci dicevano ma noi poi abbiamo i competitori a livello europeo e loro praticamente ci possono battere in questo tipo di competizione, e poi se non le vendiamo noi le armi le vendono gli altri. Questo è un concetto che secondo me è fuori dalla Costituzione, che però sembra che sia quello determinante e che porta in questo momento allo svuotamento della legge 185 del 90, e quindi per concorrere in questo clima di terrore nei confronti di una guerra che si avvicina sempre di più sul fatto che dobbiamo rivestire questo ruolo. Quindi è proprio una scelta strategica che riguarda tutto quello che c'è stato fatto. La legge 185 finanziava la riconversione, noi abbiamo invece riconvertito parte importante del nostro settore industriale dal civile al militare, quando invece nel settore civile avevamo delle eccellenze su cui potevamo
un percorso in senso contrario. Don Renato Sacco, Papa Francesco ha denunciato spesso quella che è la gravissima situazione del commercio delle armi, ha sempre detto anche con parole molto, molto semplici, molto comprensibili, molto intuitive, insomma, che nei conflitti alla fine chi ci guadagna nelle guerre, chi ci guadagna sono i produttori di armi. Abbiamo visto che non è soltanto così, anche se sono sicuramente i primi interessati a questo tipo di profitto. La Chiesa italiana ha manifestato una grande preoccupazione proprio per la situazione di cui stiamo parlando, cioè quello della possibile modifica di questa legge che viene considerata fondamentale nel rendere trasparente il mercato delle armi. Qual è l'appello che si può fare e soprattutto cosa si può dire come mondo cattolico su questa vicenda?
Ma sì, siamo tra l'altro anche nei giorni di Pasqua, dove appunto sentiamo nelle letture i signori della morte, i vari Erode, Ponzio Pilato, eccetera, i sommi sacerdoti, Anna, Caifa, la folla che grida, e che quindi la direzione è quella della morte, ma noi celebriamo la Pasqua che è quella della resurrezione, che non è solo così sventolare un ramoscello d'ulivo quasi fosse folcloristico, è proprio il credere che, come diceva Vignarca prima, quella della violenza, delle armi, dell'investimento è una strada sbagliata. Noi dobbiamo, per amore di vita, ma anche per amore di realismo, percorrere un'altra strada. Quindi anche la Chiesa, se è chiamata, come è chiamata, ad annunciare che Cristo è la nostra pace, e Don Tonino Bello diceva per noi la pace è un prodotto made in cielo perché è Cristo la nostra pace, allora la pace per la Chiesa non è un pallino, una sensibilità di qualcuno, Pascristi che è più sensibile di altri, ma è comune denominatore di tutti i cristiani, e quindi il dire aderiamo al trattato contro le armi nucleari. Non è un pallino, è qualcosa che ci fa sperare nella vita e nella pace. Non modificare questa legge, io credo che sia importante, quindi anche grazie a queste trasmissioni, far crescere dal basso, in modo che anche i parlamentari sentano il fiato sul collo di credenti, non credenti, associazioni, uomini e donne, piccoli e grandi, che dicono no, non metteteci su questa strada, che è la strada della guerra. E Papa Francesco dice la guerra è una pazzia, perdono tutti, ci sono gli interessi delle armi. Quante volte il Papa lo dice? Il problema è, credo, come credenti, non lasciamo solo il Papa, non basta applaudirlo e dire oh poverino, sta anche un po' male, che fatica, poverino, c'ha un peso grande. Lo dobbiamo portare tutti noi, ne va della vita, della speranza del mondo, perché le lobby, gli interessi e, come veniva ricordato prima, la retorica della guerra rischia di soffocare la coscienza di molti che sono convinto sia una coscienza di pace. Non bisogna farla assopire, altrimenti i venti di guerra vengono a soffiare sempre di più, ma noi sappiamo che proprio per la Pasqua che celebriamo non avranno l'ultima parola, ma dobbiamo metterci noi in gioco fino in fondo.
Ecco, Don Renato Sacco, la parola chiave di questa trasmissione sicuramente in questo periodo è quella della retorica della guerra, di tutto quello che si sta vivendo e cui stiamo assistendo a livello internazionale. Francesco Vignarca, voi avete lanciato una campagna importante, anche una campagna di sensibilizzazione sul mondo politico, perché si assuma le proprie responsabilità, perché i politici italiani prendano una posizione chiara su quello che sta avvenendo. Ma come si fa e come si riesce, o meglio, no, vado diritto al sodo, qual è stata finora la risposta che avete ottenuto dal mondo politico, considerando proprio quella che oggi è vista come da molti come una necessità impellente, e cioè quella di rafforzare il mercato delle armi, perché c'è bisogno di difendersi da tante minacce?
Ma posto che appunto rafforzare la vendita all'estero aumenta le minacce, ma noi abbiamo comunque nella prima parte del dibattito sulla legge, quella al Senato che si è conclusa a febbraio, ovviamente partecipato nel merito, perché ci sta che una legge scritta nel 1990 venga aggiornata, anche perché, come dicevamo prima, ha dato poi avvio, ha dato spunto alle norme internazionali, e quindi ci stava anche armonizzare, oppure, come è una cosa che infatti ci va bene di questa modifica, reintrodurre un comitato interministeriale che potesse dare anche degli indirizzi politici, perché anche la politica deve prendersi responsabilità. Le armi non sono un prodotto come gli altri, non è che basta un timbro, ci deve essere anche una consapevolezza. Il problema è che durante il dibattito abbiamo visto che in realtà il motivo non era un aggiornamento della legge, ma proprio un dare un via libera a qualsiasi tipo di affari senza controllo. Pensate che addirittura alcuni emendamenti che avevamo proposto proprio per armonizzare la nuova legge con quelle che sono le norme internazionali erano state proposte dalla stessa presidente di maggioranza, quindi della Commissione Esteri, e all'ultimo momento sono state tolte dalla possibilità di essere votate, cancellate da un mega emendamento governativo che non solo ha rafforzato purtroppo una riduzione dei controlli, ma addirittura ha indebolito la relazione al Parlamento, che è lo strumento di trasparenza maggiore, e addirittura ha tolto da questa stessa relazione la possibilità di avere la lista delle banche armate, cioè di quelle banche che collaborano con l'esporto di armi. Quindi questo significa che c'è veramente la volontà non di andare a fare un ragionamento serio, anche da punti di vista diversi, come diceva prima Carlo Cefaloni, questa è una legge che comunque permette l'export di armi, non è una legge pacifista, però facciamolo seriamente. Ecco, invece non c'è questa intenzione, per cui noi in questa seconda fase, che è quella della discussione alla Camera, vogliamo rendere chiaro che chi fa questo cambio deve prendersi le sue responsabilità, deve dire esplicitamente, e tutti devono essere convinti e avere consapevolezza, che si sta facendo un favore alla lobby di quella che io ormai chiamo non solo comparto militare industriale, come già stato detto prima, ma comparto industriale militare finanziario, perché ormai tutta la produzione delle armi è in mano a grandi fondi che quindi fanno veramente solo speculazione finanziaria, addirittura sul commercio che poi va a toccare la vita e le morte delle persone. Quindi quello che ci poniamo come obiettivo è una far tornare indietro la politica a una modifica che sia sensata, ma comunque il primo punto è quello di rendere consapevoli tutti che sta succedendo questo, se no, come diceva l'amico Donato Sacco, la retorica bellicista fa confondere tutto, tutto passa come in secondo piano e nessuno si rende conto che invece certe scelte sono veramente problematiche e deleterie.
Carlo Cefaloni, come si fa in questo caso a sensibilizzare correttamente l'opinione pubblica? Noi in passato, e l'abbiamo anche detto durante questa trasmissione, abbiamo assistito a tanti atti in cui la società civile ha opposto fondamentalmente una forma di obiezione di coscienza, no? Ci ricordiamo, ci sono stati operai che hanno fermato delle operai marittimi, portuali, che hanno fermato navi che dovevano partire con dei carichi di armi o che si sono rifiutati di agevolare il carico di queste navi. Insomma, ci sono state tante forme di resistenza nel corso della storia. Oggi tuttavia l'opinione pubblica spesso appare un po' apatica e assuefatta anche a temi di violenza, di tensione, di drammaticità. Come si fa a risvegliare e a riscuotere il sostegno della maggior parte dell'opinione pubblica, dei cittadini, nel portare avanti una campagna di questo tipo?
Beh, diciamo che la cosa fondamentale è capire che esiste un'egemonia della cultura della guerra. Oggi come oggi è sempre più evidente questo tipo di egemonia e i mezzi di comunicazione purtroppo diventano un altoparlante nel flusso continuo delle informazioni, delle priorità nelle agenzie che mettono in evidenza quelle che sono determinate priorità e determinate scelte che sembrano come obbligate. E l'importante quindi, voglio dire, è dare una controinformazione, cioè un'informazione corretta, ma in tale da stimolare la coscienza, da suscitare una risposta adeguata da parte dei cittadini che più delle volte si sentono come dire, spogliati da ogni tipo di sovranità. E allora bisogna ripartire dagli esempi concreti. E prima avete fatto l'esempio dei portuali che hanno fatto una scelta importante, controcorrente, che li ha messi anche in maniera particolare esposti nei confronti anche delle sanzioni e i procedimenti che stanno tuttora in corso nei loro confronti.
Che poi non ci sono solo loro, perché ci sono casi anche la Sardegna, ricordiamo. Insomma,
no, appunto dico, il caso della Sardegna è importante perché è stata un'applicazione significativa della legge 185 del 90 che ha permesso di fermare l'invio di missili e bombe destinati in Arabia Saudita, che è uno degli hub fondamentali, uno dei più grandi acquirenti mondiali di armamenti, che quindi con l'applicazione, richiedendola anche inaspettatamente, c'è stata una risposta politica, parlamentare, che ha permesso, fino purtroppo dal 2019 c'è stato questo, prima la sospensione e poi il blocco dell'invio di armi, grazie alla società civile, grazie al comitato di conversione RVM e alla rete internazionale che si è mobilitata su questo fronte, però si è fermato al maggio del 2023, perché il 31 maggio c'è stato proprio un decreto da parte del governo legato al Made in Italy che ha detto che siccome venivano meno quelli che erano il possibile utilizzo, cioè era attenuato il rischio di utilizzo sulla popolazione civile, quindi è stato rimosso questo divieto. Io penso che questo è, come dire, l'esempio più eclatante, che un'istanza che nasce, per cui da realtà come questa della Sardegna, che tra l'altro ha avviato un percorso che si chiama War Free, cioè di reti di imprese che vogliono essere libere dalla guerra, libere dal ricatto occupazionale, a cui dobbiamo dare spazio e soprattutto deve essere un esempio a livello nazionale. Cioè, quindi una finalità di imprese controllate dallo Stato, come Leonardo, come Fincantieri, come molte altre, hanno una finalità, secondo l'articolo della Costituzione, che deve essere di utilità sociale, che non deve andare contro la dignità della persona umana, per le relazioni di pace internazionale, e quindi come tale bisogna orientare quello che sono le scelte strutturali dell'economia. Se non andiamo a incidere su quello non possiamo farlo.
È importante, insomma, cattolici, che... che si riesca a diciamo così, a affermare un'etica e a ribadire questa linea etica da parte della società civile. Purtroppo ci mancano 2 minuti alla chiusura, certo. Non riusciamo ad andare avanti. Io ringrazio Don Renato Sacco di Pax Christi, Francesco Vignarca, presidente Rete Italiana Pace e Disarmo, Carlo Cefaloni, giornalista di Città Nuova. Vi ricordo che questa modifica dovrebbe arrivare alla Camera entro maggio, dovrebbe arrivare in aula a maggio, è stata già approvata in Senato il 21 febbraio, dunque è sicuramente una campagna di sensibilizzazione che è nel momento più vivo e più delicato e che va assolutamente seguita. Grazie davvero per essere stati con noi e torneremo ancora a parlare e a raccontarvi che cosa significa il commercio, il traffico delle armi e qual è l'importanza della legge 185 in Italia e nel contesto europeo. Grazie a tutti per essere stati con noi.